Eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, un saluto, un abbraccio a tutti voi che siete in ascolto anche oggi, primo giorno della nostra settimana che mi auguro potremo passare insieme. Nello studio della lettera di Giacomo iniziamo oggi a considerare il capitolo 3. La scorsa settimana abbiamo visto, fra l'altro, nei capitoli 1 e 2, come le prove della fede fanno maturare il cristiano, come non dobbiamo giudicare le persone dall'apparenza. Abbiamo visto, fra l'altro, che le opere sono dimostrazione pratica di una fede vivente e sincera. Giacomo prosegue in questo terzo capitolo con le sue considerazioni sulla necessità di avere una fede vivente, viva, operante. Metterà però in guardia i suoi lettori e quindi anche noi su un tipo di azione che può diventare assai negativa. Il parlare, così come l'operare, può essere un bellissimo frutto della fede, ma la lingua e la parola vanno usate in modo sobrio e coerente con quanto dichiariamo di credere. Un uso improprio di questi strumenti può provocare molto danno nella Chiesa e al di fuori di essa. Leggiamo a questo punto i primi 12 versetti del capitolo 3 della lettera di Giacomo. «Fratelli miei, non siate in molti a far da maestri, sapendo che ne subiremo un più severo giudizio, poiché manchiamo tutti in molte cose. Se uno non sbaglia nel parlare, è un uomo perfetto, capace di tenere a freno anche tutto il corpo. Se mettiamo il freno in bocca ai cavalli perché ci ubbidiscano, noi possiamo guidare anche tutto il loro corpo. Ecco, anche le navi, benché siano così grandi e siano spinte da venti impetuosi, sono guidate da un piccolo timone, dovunque vuole il timoniere. Così anche la lingua è un piccolo membro, eppure si vanta di grandi cose. Osservate, un piccolo fuoco può incendiare una grande foresta. Anche la lingua è un fuoco, è il mondo dell'iniquità. Posta com'è fra le nostre membra, contamina tutto il corpo, infiammata dalla genna, da fuoco al ciclo della vita. Ogni specie di bestie, uccelli, rettili e animali marini si può domare ed è stata domata dalla razza umana, ma la lingua nessun uomo la può domare, è un male continuo, è piena di veleno mortale. Con essa benediciamo il Signore, Padre, e con essa malediciamo gli uomini che sono fatti a somiglianza di Dio. Dalla medesima bocca escono benedizioni e maledizioni. Fratelli miei, non deve essere così. La sorgente getta forse dalla medesima apertura il dolce e l'amaro? Può forse, fratelli miei, un fico produrre olive o una vite fichi? Neppure una sorgente salata può dare acqua dolce. Il primo versetto prende in considerazione l'attitudine di molti a voler essere dei maestri. La posizione di maestro era ed è molto stimata nella comunità cristiana ed è quindi una posizione molto attraente. Questo tipo di ambizione, esercitata da parte di molti, può però diventare molto pericolosa per la Chiesa. Persone ben intenzionate ma non qualificate o persino presuntuose potevano approfittare delle occasioni che si presentavano loro per insegnare e i risultati potevano essere disastrosi. I maestri inevitabilmente parlano, ma non tutti parlano saggiamente o per spirito pacifico. Per questi motivi, chi vuole insegnare deve parlare in modo equilibrato, supportato da un notevole senso della responsabilità, perché quello che dice può lasciare un segno a volte indelebile nella vita delle persone che ascoltano. Non per tutti magari è così, ma nelle comunità può comunque esserci qualche persona particolarmente sensibile o ricettiva che accetta senza spirito critico quello che viene detto dalle persone che insegnano. Quando parlo di spirito critico, penso a un'analisi critica di quanto viene detto, fatta alla luce di quanto viene detto dalla parola di Dio. Questo esercizio è fondamentale per un credente, solo in questo modo infatti siamo in grado di distinguere la verità. Tutto ciò che non emerge dallo studio della parola non ha il carattere della verità. Da queste considerazioni emerge l'esortazione di Giacomo a non desiderare il ruolo di maestro, anche se non ne hanno le caratteristiche, e per avvalorare la sua tesi, egli ricorda al lettore che chi più avrà avuto responsabilità di conduzione all'interno della Chiesa, più dovrà rispondere del suo operato davanti a Dio. Il versetto lascia sottintendere che vi saranno alla fine vari gradi di giudizio. Certamente non sarà in discussione la salvezza che, come abbiamo più volte detto, si ottiene solamente per la fede riposta nel Signore Gesù e nel suo sacrificio, ma sarà valutato l'operato di ciascuno sulla base dei doni che Dio ci ha dato per la crescita e il bene comune della Chiesa. Questo messaggio di Giacomo si accorda perfettamente con l'insegnamento del Signore Gesù stesso e vediamo ad esempio cosa ci dice in proposito Luca nel suo Vangelo al capitolo 12, versetto 47 e 48. Quel servo che ha conosciuto la volontà del suo padrone e non ha preparato né fatto nulla per compiere la sua volontà riceverà molte percosse, ma colui che non l'ha conosciuta e ha fatto cose degne di castigo ne riceverà poche. A chi molto è stato dato, molto sarà richiesto, e a chi molto è stato affidato, tanto più si richiederà. Il versetto 2 fornisce la ragione dell'ammonimento di Giacomo, poiché manchiamo tutti in molte cose. Se uno non sbaglia nel parlare, è un uomo perfetto, capace di tenere a freno anche tutto il corpo. È facile per chiunque, anche per Giacomo, sbagliare, inciampare. Questa è la traduzione più fedele, ma uno dei motivi di inciampo più frequenti è certamente la parola. Parlare a sproposito delle cose di Dio è certamente sbagliato e controproducente per se stessi, per la Chiesa nel suo insieme, ma anche non saper tenere a freno la lingua è un'attitudine errata e pericolosa. Non si deve dedurre da questi versetti che l'uomo si deve immergere in lunghi e naturali periodi di silenzio, sforzandosi di raggiungere la perfezione tacendo. Non si accenna all'ascetismo che uccide, ma alla disciplina che controlla. Il versetto 2 ci vuole dire implicitamente che gli uomini devono farsi guidare dallo Spirito Santo per imparare, come dice Paolo in 2 Corinzi 10, al versetto 5, a far prigioniero ogni pensiero, conducendolo all'obbedienza di Cristo. Gesù stesso aveva dato ampie indicazioni in questo senso. Leggiamo solo due brani tratti dai Vangeli, Matteo capitolo 12, versetti 34 e 37. Razza di vipere, Gesù sta parlando a dei farisei che lo accusavano. Come potete dire cose buone essendo dei malvagi? Poiché dall'abbondanza del cuore la bocca parla. L'uomo buono dal suo buon tesoro trae cose buone, e l'uomo malvagio dal suo malvagio tesoro trae cose malvagie. Io vi dico che di ogni parola oziosa che avranno detta, gli uomini renderanno conto nel giorno del giudizio, poiché in base alle tue parole sarai giustificato, e in base alle tue parole sarai condannato. E ancora nel Vangelo di Marco al capitolo 7 leggiamo i versetti dal 21 al 23. Perché dal di dentro, dal cuore degli uomini che escono cattivi pensieri, fornicazioni, furti, omicidi, adulteri, cupidigie, malvagità, frode, lascivia, sguardo maligno, calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose cattive escono dal di dentro e contaminano l'uomo. Giacomo, per farci capire meglio il suo pensiero, ci porta al versetto 3 di Giacomo, capitolo 3, l'esempio del cavallo. Se mettiamo il freno in bocca ai cavalli, perché ci ubbidiscano, noi possiamo guidare anche tutto il loro corpo. Per poterlo guidare e condurre, l'uomo ha bisogno delle briglie, attraverso di esse si ha il controllo di tutto il movimento dell'animale. Così è della lingua. Chi è capace di frenarla, controllarla, è capace di frenare e controllare tutti gli impulsi del corpo. In questo egli è un uomo perfetto. Se non frenata invece la lingua, è fonte di seri guai. Essa in realtà è un piccolo organo, ma come un piccolo timone usato con perizia dal timoniere è capace di dirigere la nave, di portarla dove vuole, così anche la lingua, opportunamente controllata, è capace di guidarci a grandi cose. Da chi e da che cosa dovrebbe essere controllata la nostra lingua per non provocare danni consistenti e irreparabili? Il pensiero di Giacomo a riguardo è molto chiaro. Innanzitutto dalla nostra volontà, versetto 4, poi dalla nostra ragione e soprattutto dallo Spirito Santo. Se invece la lingua non è controllata, è pericolosa. È pericolosa come una scintilla in un sottobosco secco, una piccola scintilla che può appiccare il fuoco a un'intera foresta, una foresta che brucerà per settimane e continuerà ad ardere sotto la cenere per mesi. Essa, dice Giacomo, è un fuoco divorante, è lo strumento attraverso il quale si esprimono tutte le nostre iniquità, è un piccolo organo capace però di insudiciare l'intera personalità. Ma vi è ancora dell'altro. Questo inquinamento non è un fenomeno temporaneo, non è qualche cosa che può essere facilmente cancellato. La lingua infatti esercita la sua influenza malefica continuamente, lungo tutto il corso della vita umana. La vita umana era paragonata spesso dagli antichi a una ruota che gira sul proprio asse fino al completamento del ciclo che le è stato assegnato. Ciascuna vita umana rotola e procede rotolando dalla nascita alla morte, passando per molte fasi e molti cambiamenti fino a completare il ciclo che le è stato fissato. L'influenza malvagia della lingua si spande dall'asse fino all'intera circonferenza della ruota e questo in ogni momento del suo movimento ruotante. Sulla base delle varie traduzioni tratte dall'originale, è possibile estendere il significato di queste affermazioni di Giacomo a tutte le generazioni degli uomini nel loro insieme. L'idea è che tutte le generazioni degli uomini nel loro ciclo di vita sono state contaminate da un uso non controllato della lingua. Infine, il fuoco con cui la lingua è identificata è infiammato a sua volta dalla genna. Vi sono due tipi di fuoco. Il fuoco che purifica e illumina è acceso dallo Spirito Santo e discende dall'alto. Il fuoco che infiamma la passione umana e infetta la vita umana per tutta la sua durata. Puoi vedere la ruota di prima, come esempio, è acceso dal diavolo. Questo fuoco sale dal basso. È infatti il fuoco della Genna, là dove infine il peccatore impenitente trova la sua punizione. Ricordo che Genna deriva da Geinnom, valle di Innom. Era il luogo a sud di Gerusalemme dove, in onore di dei pagani, venivano immolati e bruciati i bambini. Il fuoco della Genna è diventato nel tempo il simbolo di un castigo eterno, l'inferno del giudizio finale. I versetti 7 ed 8 giustificano il versetto precedente, rileggiamoli. Ogni specie di bestie, uccelli, rettili e animali marini si può domare, ed è stata domata dalla razza umana, ma la lingua nessun uomo la può domare, è un male continuo e piena di veleno mortale. All'inizio della creazione fu dato all'uomo il dominio sui pesci del mare e gli uccelli del cielo, e sopra ogni animale che si muove sulla terra. Leggiamo infatti in Genesi 1, al versetto 28, «Dio disse loro, siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra, rendetevela soggetta, dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, e sopra ogni animale che si muove sulla terra». Questo dominio è stato mantenuto e tutte le creature possono essere domate dagli uomini, dalle bestie selvatiche, ai pesci, agli uccelli, ai serpenti, tutti hanno dovuto soccombere all'abilità umana. Ma a causa della propria caduta, l'uomo ha perso il dominio di se stesso, non è più padrone in casa sua. In particolare la lingua datagli da Dio perché potesse comunicare con gli altri uomini e godere della loro amicizia e perché potesse esprimere le lodi al suo creatore è diventata il mezzo con cui spesso inganna i suoi amici e disonora il suo creatore. Umanamente parlando, il controllo della lingua è, dice Giacomo, assolutamente impossibile. La lingua è malvagia in se stessa, è malvagia e ribelle, è un male senza posa. Questa è l'amara ma veritiera conclusione a cui è arrivato Giacomo. Il fatto poi che a volte la lingua sia usata con uno scopo benefico e degno, quale quello di dare gloria a Dio, non la esonera dalla condanna collettiva, ma fa solo risaltare la sua incoerenza. L'uso più nobile del linguaggio umano è la lode a colui che è riconosciuto Signore e Padre dell'umanità. Ma quando la stessa lingua è usata in modo malvagio, fino ad arrivare al punto di maledire gli stessi uomini che Dio ha creato, allora essa sta di fatto maledicendo Dio stesso e annulla in questo modo la benedizione precedente. Giacomo rimane a sua volta colpito dalle sue considerazioni e sembra domandarsi: ma come può dalla medesima bocca procedere sia la maledizione che la benedizione? Come può una fonte d'acqua far sgorgare acqua dolce e acqua salata contemporaneamente? Come può un fico produrre olive o viceversa? Ciò non è evidentemente possibile. In questo la lingua è molto più incoerente delle regole naturali, o è la parte negativa che da essa emerge a indicare la vera natura del cuore dell'uomo. Credo che le considerazioni di Giacomo siano degne di un'ulteriore riflessione da parte nostra e siano uno stimolo a un uso più degno, più conforme alla volontà di Dio della nostra lingua. Dobbiamo essere coscienti però che solo con l'aiuto dello Spirito Santo potremo governare meglio questo piccolo strumento che il Signore ci ha dato affinché ne facessimo buon uso. Leggiamo ora la seconda parte del capitolo 3 e precisamente i versetti dal 13 al 18. Chi fra voi è saggio e intelligente, mostri con la buona condotta le sue opere compiute con mansuetudine e saggezza, ma se avete nel vostro cuore amara gelosia e spirito di contesa, non vi vantate, non mentite contro la verità. Questa non è la saggezza che scende dall'alto, ma è terrena, animale e diabolica. Infatti, dove c'è invidia e contesa, c'è disordine e ogni cattiva azione. La saggezza che viene dall'alto, anzitutto, è pura, poi pacifica, mite, conciliante, piena di misericordia e di buoni frutti, imparziale, senza ipocrisia. Il frutto della giustizia si semina nella pace per coloro che si adoperano per la pace. A questo punto, dopo le considerazioni sul cattivo uso della lingua, Giacomo torna evidentemente al tema toccato nel versetto 1, la responsabilità dei maestri. Il fatto che un uomo sia perfettamente conscio di possedere la saggezza necessaria al ruolo di maestro, di essere dotato di conoscenza, di essere esperto, in possesso quindi di competenza professionale, non è in sé un requisito sufficiente. Quella persona deve dare una prova evidente, deve mostrare di possedere la saggezza e l'intelligenza richieste. E le deve dimostrare in un modo particolare. E come? Così come si deve vedere la realtà della fede dell'uomo nelle opere, conseguenza e risultato di quella stessa fede, così la sua saggezza deve essere dimostrata con una buona condotta, perché questa è l'unica dimostrazione che la sua saggezza non è solo frutto del suo egoismo. La sua saggezza deve essere ben visibile a tutti gli altri. La tentazione dei maestri è quella di essere puramente teorici e molte volte arroganti. Giacomo vuole invece che la conoscenza sfoci naturalmente nella buona condotta e che non sia brutalmente buttata in faccia a coloro che sono più semplici. La buona condotta deve essere caratterizzata innanzitutto dalla mansuetudine. In altre parole, la mansuetudine deve essere conseguenza diretta della vera saggezza. Litigiosità, arroganza, tendenza a far valere i propri diritti, desiderio di gloriarsi nel confronto con gli altri, sono tutti segni inconfondibili che evidenziano un'assoluta mancanza dei requisiti essenziali a un maestro. Lo stesso Signore Gesù, il maggiore di tutti i maestri, fu mansueto e umile di cuore, e queste sue caratteristiche vennero da lui esercitate in ogni momento del suo ministero terreno. Coloro che entravano in contatto con lui e venivano stimolati a diventare suoi discepoli potevano constatare in prima persona queste caratteristiche basilari, fondamentali per l'insegnamento. Non è possibile per gli aspiranti maestri e conduttori avere nel proprio cuore uno spirito di insana gelosia, di contesa con i presunti rivali, di menzogna e vanagloria, di egoistica ambizione. Queste caratteristiche non discendono dall'alto, ma sono l'espressione pratica delle attitudini naturali dell'uomo e quindi sono terrene e diaboliche, frutto del peccato e non della fede in Cristo. Concludendo per oggi, chi si accorgesse di avere i difetti che ho appena elencato è invitato da Giacomo a lasciar perdere, a non volere a tutti i costi essere un maestro all'interno della Chiesa. Egli non deve chiudere gli occhi davanti alla verità che emerge da un'analisi corretta di se stesso. In caso contrario, egli non insegnerebbe la verità, ma esalterebbe solo se stesso, imponendosi agli altri. Sarebbe quindi disonesto nei confronti della verità stessa che dichiara di voler insegnare. Bene, io termino qua per quanto riguarda l'appuntamento di oggi. Intanto, ci sentiamo domani alla solita ora.